Ad aprile sono poche le barche che fanno la spola dalla terraferma all'isola. Lei cammina nel paese chiuso, una donna con le gambe da cicogna e rughe ai lati degli occhi azzurrini, come chi è cresciuto in una città ventosa. Se ne va in giro, sola, tra case di vacanza disabitate. Qualche facciata sfoggia una bandiera della Dinamo Zagabria, appesa ai fili del bucato. Qualche altra, un muro decorato da fori di proiettile. Alma alza gli occhi verso il campanile e vede un gabbiano che si sgranchisce le ali. Stamattina ha telefonato all'albergo sull'isola. Ha chiesto se era possibile prenotare una camera. È possibile? Le hanno risposto con riluttanza. Sono cambiati i tempi, ma l'isola conserva la sua scortesia. Ecco, questo è l'incipit del libro vincitore quest'anno del premio Campiello, Alma, di Federica Manzon, pubblicato da Feltrinelli a gennaio del 2024. 266 pagine dense di scrittura per narrare i 3 giorni del ritorno di Alma, la protagonista, a Trieste e ad una delle famose isole di Tito, le Brioni. Vi racconterà questo libro con me Antonella, una lettrice attenta e appassionata.
La geografia ha sempre la meglio sulla storia, il ritornello della sua infanzia. Lui le aveva detto qualcosa di incoraggiante e così lei gli aveva spiegato che nascere sulle sponde di un grande fiume o in una città affacciata sul mare aperto oppure in uno di quei villaggi sul confine, essere nati a ovest o est dell'Europa fa la differenza. La geografia ci incatena a un carattere, decide in anticipo chi siamo e l'impressione che faremo sugli altri, aveva detto con convinzione. Durante tutto il romanzo c'è un aspetto che torna sempre presente ed è il confine. E questa è la parola chiave che ho scelto, quella che sancisce cosa c'è di là, come il padre di Alma chiama la sua terra natale, la Jugoslavia, o quello che c'è di qua, l'elegante città asburgica di Trieste, città che si sente appunto cerniera fra mondi diversi, come l'impero di Austria-Ungheria, a cui è ancora ancorata, il mondo dei paesi balcanici e quello dell'Italia che la ospita, ma che è molto più distante, molto più ovest. Tanto che Alma, per prendere le distanze dal suo passato, va proprio a ovest, nella capitale. Il confine è anche quello fra il presente e il passato, quello che, nei giorni della Pasqua ortodossa, Alma si trova a varcare di continuo, interrogandosi su domande come l'identità, la memoria e il senso di appartenenza, riflettendo su quello che, in tutti questi anni, ha lasciato dietro di sé. Il confine è anche dentro Alma, una barriera interiore che, con l'eredità lasciatale dal padre, deve affrontare, perché la sua identità è composta da ricordi frammentati. Il padre era un maestro negli allontanamenti, raccontava poco di sé e del suo passato. La città di Trieste, con la sua atmosfera di confine, diventa il simbolo stesso di questo indefinito. Federica Manzon, attraverso una ricerca sapiente delle parole, riesce ad evocare immagini vivide di un mondo che forse non esiste più, o forse, oltre confine, è ancora possibile scorgere.
Incomunicabilità è la seconda parola chiave. In quei primi mesi, a tavola trionfa la schizofrenia linguistica. La madre di Alma parla in lingua come il resto della nazione, perché crede che così la vita sia più facile. Il padre parla lo sloveno del confine, convinto che serva ai ragazzi per integrarsi nella terra di mezzo tra la città e il Carso, dove sono finiti a vivere. Ma poi scivola nel serbo croato o nel croato serbo, che parla con accento da ungherese. Alma, per ripicca, risponde nel dialetto della città e Vili, che pure impara ogni nuova lingua con facilità, usa lo slang di Belgrado, che solo il padre di Alma decodifica. Si passano le parole come manici bollenti di una pentola, afferrare con cautela. Se Alma si trova a ripensare in modo insistente al proprio passato, forse è proprio perché è pieno di nodi irrisolti, rimasti tali per le difficoltà a comunicare in modo chiaro ed esplicito dei vari protagonisti. Il continuo oltrepassare confini mette in crisi il senso di appartenenza di Alma, che non sa dove porsi. Del resto, nemmeno Trieste sa davvero a chi appartiene. Alma si costruisce così una verità che è frutto di supposizioni o di letture distorte di momenti e dettagli, e dentro a questa verità si macera di gelosia, di invidia, di rabbia, di rassegnazione, di solitudine. Lo capisce anche lei, ad un certo punto, che è un castello di menzogne quello che si è costruita intorno, ma non trova di meglio da fare che lasciarselo dietro le spalle. E quando torna, richiamata da un'eredità che dovrebbe fare luce in lei, ora che ha occhi adulti con cui guardare, si rende conto che le storie possono avere tanti inizi quante sono le persone che le raccontano. E nella storia, come nelle storie minori, stabilire l'inizio inclina il piano e consegna le biglie a una parte. Per arrivare all'ultima parola chiave, mi affido ad uno dei primi ricordi che Alma recupera e ci consegna nei flashback che strutturano il libro, ed è quello del padre che, mentre tornano in barca a Trieste, dall'isola dove lei lo ha visto incontrare Tito e dove ha visto gli uomini di Tito sottrargli il taccuino blu dove lui scriveva, le dice: nella vita puoi avere tutte le libertà che vuoi, ma se non hai la libertà di dire e di scrivere quello che pensi, significa che qualcosa di molto brutto si sta preparando. E l'ultima parola chiave è proprio quindi libertà. Il padre appare e scompare nel libro e nell'infanzia e giovinezza di Alma, muovendosi liberamente attraverso i confini, apparentemente libero da legami. A lui, che la chiama Zlato, tesoro, oro in sloveno, lei guarda come a un essere superiore e si illude di aver così appreso il senso della libertà. Ma quando il padre torna per fermarsi e l'immagine idealizzata comincia a mostrare crepe qua e là, Alma si allontana, illudendosi di essere libera di scegliere di dimenticare. Sarà l'eredità quindi a chiudere il cerchio e forse a liberarla veramente. Vi invito a partecipare a questa caccia al tesoro nella memoria di una famiglia nel confine orientale d'Italia, fra Trieste e quei tartassati Balcani ancora troppo sconosciuti ai più. Vi invito ad assaporare l'uso plastico della lingua con tocchi veramente originali nell'aggettivazione. Vi invito a fare la conoscenza di Alma, questa donna incastrata nella storia e strapazzata dalla geografia. Troverete un sacco di parole da scegliere. Buona lettura e buona vita a voi.
Sento come un sapore amaro tra i fastidi di questa civiltà, temi segnali che non decifriamo mai, insonnoliti come siamo nei tram. Provo sempre nostalgia per le conchiglie sparse in riva al mare, e le seguo come grandi impronte sul diario dell'umanità. L'esilio del pensiero poi si consuma dentro ai bar, e dentro vuote autobiografie intendo prive di protagonista. Amor che guardi verso oriente, verso il mare, qual è il nome che produci piano prima di dormire? Amor che guardi verso oriente, verso il mare, qual è il nome che produci piano prima di dormire? Preferisco l'analfabetismo alle false astrazioni, a questo modo così un po' socratico al riparo dalle passioni. L'esilio del pensiero poi si consuma dentro ai bar, e dentro vuote autobiografie intendo prive di protagonista. Amor che guardi verso oriente, verso il mare, qual è il nome che pronunci piano prima di dormire? Amor che guardi verso oriente, verso il mare, qual è il nome che pronunci piano prima di dormire? L'esilio del pensiero poi si consuma dentro ai bar e dentro vuote autobiografie intendo prive di protagonista. Amore